possiamo ripartire? Scusate, siamo un po', come si dice, tamburo battente. Va bene, cambiamo ottica, spostiamo la telecamera e la spostiamo dalla visione dei rimasti alla visione dei ritornati, cioè di coloro che stavano, che sono stati portati appunto a Babilonia e poi ritornano. Perciò proviamo a guardare qual è la loro situazione durante l'esilio. Situazione migliore, attenzione, molto migliore rispetto ai rimasti, economicamente, socialmente, culturalmente, molto migliore. Non vennero dispersi in regioni sparute dell'impero babilonese, che raccoglieva appunto oltre tutta la regione tra i due fiumi, ma pensate la Siria, quindi quasi l'Anatolia, cioè l'attuale parte destra della Turchia e tutta la parte meridionale, ma vennero lasciati in zone centrali dell'impero. A molti di loro venne affidata la coltivazione di terreni, coltivazione autonoma, non schiavistica, coltivazione autonoma di terreni, fino ad allora incolti, e la loro canalizzazione, cioè la possibilità che questi terreni vennero offerte, tutte le possibilità perché questi terreni fossero canalizzati, cioè fertili, quindi potevano coltivare, altro che i territori di Giuda, desertici. Trovarono Babilonia, la grande Babilonia, vi ricordo, solo tanto per dire, i giardini pensili di Babilonia non sono una fantasia, i giardini pensili erano altro che le terrazze o gli attici di via dei condotti a Roma, erano, godevano dei diritti e avevano gli stessi doveri dei cittadini dell'impero, non sono trattati come schiavi, c'è una grande differenza, sono trattati da cittadini, passati come tutti i cittadini, deportati, si riconosce che sono deportati, ma sono autonomi, e questa autonomia è anche, come dire, esortata nella gestione privata degli affari. Geremia 29, nella famosa lettera agli esiliati che leggiamo insieme, almeno un tratto. Geremia 29 scrive una lettera agli esiliati per dire che cosa devono fare. Questi, quando sono arrivati a Babilonia, ci hanno portato via lontano, come facciamo? Cosa possiamo fare? Dio ci ha promesso una terra. E ci sono i falsi profeti che dicono: questa è la terra del demonio. Perdonate la cosa, è la terra maledetta, perché Dio ci ha dato una terra promessa. Geremia, che era solito sempre essere un po' pessimista e dire cose negative, stranamente, o meglio divinamente, dice cose diverse. Sentiamo che cosa dice a questi esiliati. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia, possiamo andare?
Sì.
Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti, a tutto il popolo, eccetera eccetera. Andiamo direttamente alla lettera, lì c'è l'indirizzo, non ci interessa, per i postini l'indirizzo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figlie e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite. Cosa vi ricorda questa frase?
Genesi.
Moltiplicatevi in quella terra, moltiplicatevi, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, cercate il benessere del paese, cioè di Babilonia, in cui io, dice Dio, vi ho fatto deportare, e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo, cioè del paese, dipende il vostro. Altro che battersi il petto e dire fate, lavorate in questa situazione. Ecco perché prima vi dicevo, lo yavismo diceva: non rimpiangere il male dicendo da dove è nato, affrontalo immediatamente, cerca di rispondere col bene. Così dice il Signore degli eserciti: non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini.
stavo dicendo prima, mentre cercavate le lamentazioni, Geremia non è stato deportato a Babilonia, ma molti profeti, i profeti di corte, che erano stipendiati dal re di Israele per dirgli e per fare profezie che facevano piacere al re. Oh, io vorrei andare a il re di Israele, io vorrei andare di Giuda, di Gerusalemme, vorrei andare a fare guerra contro Necao, il faraone. Che dice Dio? Arriva il profeta di corte, Dio dice che ha ragione, ci mancherebbe. E arrivava Geremia e diceva: no, arrenditi. Nella cisterna, Geremia nella cisterna, vedremo la prossima volta, perché quello è un profeta di sventura, un pindaccio, è un profeta, sta sempre dicendo contro il re. Invece ci sono i profeti di corte, i quali vengono portati a Babilonia e i quali dicono: no, non dovete assolutamente coltivare niente, ci mancherebbe, questa è una terra maledetta. Geremia manda questa lettera, ci ritorneremo anche la prossima volta, come vi ho detto, tutto intrecciato. Ma Geremia invece dice: no, cercate di trovare benessere, perché dal benessere della terra e dal vostro dipendono contemporaneamente, vicendevolmente. Vado, sì, qua andiamo un po', tanto troverete questi testi, ma vi invito questi testi a rileggerli personalmente, do solo un po' di spunti e di chiavi di lettura. Posizione dominante dei testi biblici. La posizione dominante è dalla parte dei deportati, cioè dalla parte di coloro che ritornano, eccetto Lamentazioni, che come vi ho detto è un testo che ha più il carattere tipico dei rimasti che guardano Gerusalemme, ma la Bibbia è dalla parte dei deportati, di coloro che ritornano. Il secondo Isaia, cioè Isaia 40-55, Ezechiele, la redazione finale di Geremia, quindi significa il libro di Geremia, tutti gli oracoli sono stati rimessi insieme e quando sono stati ristrutturati c'è questa idea da parte dei ritornati. L'opera del Deuteronomista, che l'altra volta abbiamo visto, cioè tutta la redazione finale dei libri da Giosuè a due re. Esdra, Nemia e Ageo sono dalla parte dei deportati, dei ritornati. Le riflessioni sulla possibilità e l'inevitabilità dell'esilio possono essere precedenti al 587, cioè già da prima c'erano dei profeti che dicevano: guardate che l'esilio si sta avvicinando. È inutile che continuiamo a dire che Sion è inattaccabile, imprendibile, cioè Gerusalemme, questa era l'idea. E adesso c'è una cosa su cui vi chiedo un po' d'attenzione, che è una cosa un po' delicata. Ci sono due profeti che dicono due cose diverse, due grandi profeti, non solo diverse ma opposte. Il primo è Isaia, il proto Isaia, quindi il primo Isaia, quello dell'ottavo secolo, durante la dominazione assira, dice a Ezechia: tranquillo, Gerusalemme non cadrà mai, non può cadere. Durante la famosa guerra assiro-efraimita, rivedremo bene queste cose, ma... durante la guerra siro-efraimita Gerusalemme non può cadere, perché Dio l'ha scelta come suo sgabello, come sua sede, e Gerusalemme non cade durante la guerra siro-efraimita. Poco prima dell'esilio babilonese invece Geremia inizia a dire: Gerusalemme, il tempio, belle cose, però possono cadere, no? Tu sei picciocchetto, sei ragazzino. Isaia, che era più anziano di te, ha detto che non cade. Geremia dice: cade, tranquillo che cade, continuate così e cade. Attenzione, guardate, io la metto sempre un po' in cacciara, no? Sono vissuto a Roma, bisogna mettere in cacciara, no? Però l'idea è proprio questa. Allora, chi è il vero profeta? Questo sarà un problema, sarà un problema. Chi è che dice la verità? Isaia aveva promesso che mai sarebbe caduta, Geremia dice che cade, come si fa? Vediamo subito il testo di Geremia, anzi prima vediamo questo testo, il testo di Nathan, cioè la grande profezia che Nathan aveva fatto con Davide: la tua casa sarà stabile per sempre, 2 Samuele 7. Dirai al mio servo, vado immediatamente alla fine, tanto questi testi comunque li ritroverete: il Signore ti annuncia, dice Nathan a Davide, che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. egli, il tuo discendente, edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Pensate durante l'esilio rileggere questo testo. Come per sempre? Non c'è più il re. Il re è stato deportato, la monarchia è finita. E allora? Questo testo? Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul che ho rimosso di fronte a te. La tua casa, dice al re, dice a Davide, la tua casa regale e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Dove va a finire questa profezia?
Gesù.
No, non esageriamo adesso. Parliamo dell'esilio. Avete ragione. Parliamo dell'esilio. Noi stiamo entrando nella idea dei deportati. Qual è la risposta che si danno? E adesso? Isaia. Geremia. Cosa predica Geremia? Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e la pronuncia questo discorso. Geremia 7 siamo, Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, rendete buona la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Vedete, la riproposizione di Nathan, ma con un'accezione anche sociale. Sarà stabile il regno, ma se c'è giustizia, se c'è aiuto reciproco, se c'è solidarietà. Non confidate in parole menzognere ripetendo: questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, come diceva la traduzione vecchia, il Tempio del Signore è questo. Cioè, da qui nessuno ci può togliere, ci può mandare via. Se davvero rendete buone le vostre condotte e le vostre azioni, se praticherete la giustizia agli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che io diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole. Vedete come Geremia sta presentando, sta guardando l'esilio, sta presentando la situazione e sta dicendo: questa è una sicurezza. Nathan, Isaia hanno fatto una profezia, ma questa profezia deve essere vissuta. Questa profezia non è sicurezza. Questa profezia richiede un'empatia alla profezia, cioè una solidarietà, una vita. Ma voi confidate in parole false che non giovano, cioè rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio, sul quale invocate il mio nome e dite: siamo salvi. Vedete che cosa viene distrutto da Geremia? E poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri e vi lascio la lettura. Questo è l'ultimo testo, appunto, nel partire è Ezechiele, forse 18, non mi ricordo, no, Ezechiele 10, che parla appunto della, non solo della distruzione del Tempio, ma quasi in questa profezia come se Dio avesse già scelto, prima che Nabucodonosor arrivasse, di partire dal Tempio. Cioè Dio se n'è andato prima. Questa è la risposta di Ezechiele. Ecco perché il Tempio viene distrutto. Perché Dio si è allontanato dal Tempio, viste tutte queste malvagità. Ecco, l'idea, nello stile tipico di Ezechiele, un po' metafisico, un po' fantasioso, tipico della sua profezia, la gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar e riconobbi che erano cherubini. ciascuno aveva quattro ali, eccetera, eccetera. Vado al versetto 1, 11, 1. Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del Tempio del Signore che guarda Oriente. Ed ecco, davanti alla porta vi erano 25 uomini, in mezzo a loro, e fa l'elenco degli uomini. Vedete, un'altra risposta di Ezechiele: Dio aveva già scelto di partire, era già partito appunto dal Tempio. Denuncia del peccato: qual è il motivo dell'esilio? Il motivo dell'esilio è il peccato. Mi state conseguendo?
Sì.
La denuncia del peccato. Quale peccato? Primo peccato, l'idolatria. La grande tradizione deuteronomista, tutti da Giosuè a due re, hanno questa idea. Tutti coloro che si comportano male sono gli idolatri, coloro che seguono i Baalim. E questa idolatria la vedremo subito in un paio di testi, focalizzata con le simbologie matrimoniali e sessuali. Cioè Israele, Giuda, soprattutto Gerusalemme, ha compiuto adulterio nei confronti di Dio. Ricordate la famosa immagine di Osea, che non è esilica ma è preesilica, ma Osea dice, ecco, vai, Dio dice ad Osea, vai, prendi una donna, una prostituta, sposala e con lei fai dei figli. Quando ti abbandonerà perché tornerà dai suoi amanti, ecco, tu andrai e le rifarai la corte e la riprenderai, proprio come io, Dio, faccio con Israele, che è la mia sposa. Questa immagine la vedremo subito. Secondo motivo di peccato che ha un po' causato l'esilio, secondo l'idea biblica, è la perversione del culto, proprio ciò che abbiamo letto. È inutile venire qua a offrire l'incenso quando le mani sono grondanti di sangue. Cosa che adesso non serve, cose passate, e ammuffite, un po' stantie. Poi, perdita della solidarietà. Non c'è più solidarietà in Israele. I ricchi diventano, anche questo non è per oggi, i ricchi diventano più ricchi opprimendo i poveri, e i poveri rimangono sempre più sotto. Anche questo è una delle cause. E poi, l'ultima cosa, questa alleanza con popoli stranieri. Un altro tipo, un'altra tipologia, un'altra declinazione del peccato che ha portato al castigo. Vediamo la prima immagine, che è quella di Ezechiele 16. Questo è un capitolo, se non potete leggere nient'altro fino alla settimana prossima, leggete Ezechiele 16. È straordinario, è di una bellezza impressionante. Ezechiele, Dio parla e dice che prende Israele, prende il popolo come una bambina che lava dal sangue del cordone ombelicale, lo avvolge in panni, la nutre pian piano, le fa le coccole, le carezze, e poi diventa sempre più grande. E man mano che diventa più grande, la ama di più, ma dall'altra parte questa bambina, Gerusalemme, aumenta le sue perversioni. Sarà tutto in idea appunto sessuale, matrimoniale. Leggiamolo subito. Ecco qua, leggiamo subito Ezechiele 16. Questa idea, solo una parte, solo tre versetti, leggiamo quattro versetti, ma vi invito a leggerlo tutto, Ezechiele 16. Hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, dice Dio a Gerusalemme, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te, ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, cioè le città filistee, che erano disgustate della tua condotta sfrontata. Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Proprio questa alleanza con i popoli antichi. E poi questo di Geremia sulla non solidarietà. Questo forse è un testo che è Geremia 5. Dice Geremia: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Cosa vi ricorda? Ninive, Giona, vi ricorda probabilmente Abramo, l'intercessione di Abramo. Basta che ce ne sia un 10, no, 10 non ci sono, facciamo 5, anche 5, anche 1. Questa è l'idea. Invece, guardate qual è la situazione di Gerusalemme prima dell'esilio. Questa è la fotografia. Invece giurano certamente il falso, anche quando dicono per la vita del Signore. Ricordate, giurare era impossibile, ancor più mettendo Dio in mezzo, stanno comportando proprio contro la legge. I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore. Li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi. E allora io pensavo, guardate questo, vi chiedo ancora un po' d'attenzione, io pensavo, sono certamente gente di bassa condizione quelli che agiscono da stolti, non conoscono le vie del Signore, la legge del loro Dio, mi rivolgerò e parlerò ai grandi, rimasti e ritornati, saranno quei pilocchiosi lì che non capiscono niente, che si sono allontanati da Dio, ma quelli invece che capiscono, gli scribi, i sacerdoti, i grandi, quelli non saranno andati contro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore e il diritto del loro Dio. Purtroppo, anche questi hanno rotto il gioco, hanno spezzato i legami. Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro città. Quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro peccati e sono aumentate le loro ribellioni. Vado avanti, alleanza. Responsabilità individuale, vado un po' più veloce su questo perché ne abbiamo già parlato. Si passa dal concetto della responsabilità di popolo, questo avviene perché tutti insieme abbiamo peccato, alla responsabilità individuale, un'idea molto vicina anche al nostro modo di vedere, alla nostra coscienza, non più la colpa del popolo ma la colpa mia, io prendo la responsabilità. E qual è le motivazioni, le cause di questo stravolgimento? Il primo è che c'è stato il dissolvimento del primato monarchico, non c'è più il re, quindi non possiamo più dare la colpa al capo del governo, la colpa è nostra. Se succede qualcosa, la responsabilità è mia, non più sua. Tutti paghiamo per la sua colpa. L'esilio aveva evidenziato che la solidarietà del bene non era più forte di quella nel peccato, cioè essere anche i buoni sono stati esiliati, anche i bravi sono stati esiliati. E allora era necessario che ognuno prenda, che ognuno avesse preso la propria responsabilità, la propria colpa. Andiamo a guardare questo testo di Ezechiele 18, che ci aiuta. Dice Ezechiele: mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele, cioè i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Come è vero che io vivo, ora... Scusate, non è che questo era solo dell'Antico Testamento, Pensate, Vangelo di Giovanni, Gesù vede il cieco nato, qual è la domanda dei discepoli? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? I padri hanno mangiato uva acerba, avevamo parlato del Nuovo Testamento. Il poverino quel bambino, qualcosa deve aver fatto qualcuno perché è così. Quanto c'è questa mentalità ancora? Si cerca in una malattia, in una disgrazia, si cerca la colpa di qualcuno, magari siccome la persona che appunto ha qualcosa non è, allora qualcun altro. Ezechiele, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Ma chi pecca morirà. L'idea è la responsabilità in questo morire, non è fisico, morire è proprio questa idea. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Vedete come è stato puntualizzato il motivo dell'esilio? Liberatevi da tutte le iniquità commesse, formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, lettura che sentiremo anche durante la Quaresima, cuore nuovo e spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore, oracolo del Signore. Consiglio per tutti, convertitevi e vivrete, da buon Savonarola. Novità assoluta, l'esilio diventa il luogo, diventa il tempo, l'epoca completamente nuova, inaugura una nuova storia e c'è anche una nuova concezione di relazione col divino. Vi ricordo, alcuni autori dicono che probabilmente la sinagoga come istituzione nasce in esilio, perché non c'è più il tempio, non c'è più il re, non c'è più un sacerdozio che funziona, è necessario ritrovarsi insieme. E qual è il centro di questo ritrovarsi insieme? La lettura della Torah, la lettura della legge, che è l'unica cosa che è rimasta a Israele. Geremia 31, questo testo famosissimo, ma che bisogna rileggere in questa ottica. Geremia presenta almeno originariamente in questa ottica, ma presenta una novità assoluta. Qual è questa novità? Quell'alleanza che sembra essere stata distrutta dall'esilio ha una possibilità di novità. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi il Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Una bomba di speranza per Israele questa, per gli esili. Profetismo molteplice, qua vado, andiamo un po' avanti, va? Andiamo qua, sì, andiamo qui perché vedo che il tempo passa, no? Abbiamo ancora tempo. Ok, questo guardiamo, Isaia 40-55, cioè il Deutero Isaia, per dirla in breve, lo rivedremo la prossima volta nello specifico, adesso solamente un riferimento all'esilio. Il Deutero Isaia è quello che inizia dal capitolo 40 dicendo: consolate, consolate il mio popolo. Quello che dice: costruite una strada nel deserto, appianate le colline. Il Nuovo Testamento lo riprende e attribuisce a Giovanni Battista. L'idea è proprio dell'esilio. Il Deutero Isaia è quello che racconta i quattro carmi del servo sofferente, quelli che leggeremo in riferimento a Gesù, ma lì è Israele. Guardate, i canti del servo sofferente originariamente rappresentano Israele, cioè questo Israele che ha sofferto, questo piccolo resto che ha sofferto. I giusti che in Israele hanno sofferto per la colpa anche di altri durante l'esilio. Dio è superiore agli idoli con un progetto preordinato. Questa è l'idea di Isaia 40-55, un altro profeta, appunto, questo chiamato il Deutero Isaia. Dio è più grande. È vero che ci ha portato in esilio, è vero che ha permesso che si arrivasse nell'esilio, ma è molto più grande degli idoli. L'esilio inoltre è una prova, questo viene detto continuamente da Isaia 40-55, non è la fine di tutto, è il momento in cui bisogna cercare di scremare da tutte le incrostazioni che la fede ha avuto nel periodo monarchico. Il Deutero Isaia non è molto favorevole al re, alla monarchia. Perciò dice: adesso che non c'è più il re, è tempo di prendere responsabilità, di entrare in relazione diretta con Dio, di accogliere la sua voce, di prendere in mano la Torah e leggere la Torah, aver fiducia. Pensate qual è la forza di queste cose, Noi ci siamo un po' abituati, perché siamo, come dire, un po' innervati dal Deutero Isaia. Se ci pensate, Isaia 40-55 lo leggiamo in Avvento e in Quaresima, cioè nei tempi più forti. Proprio è anche il primo Isaia in Avvento, ma soprattutto in Avvento e Quaresima, quindi nei tempi forti, e continuiamo a sentire sempre il Deutero Isaia, e che ci ha appunto forgiato, e anche nella religiosità. Inoltre, ecco, questa è una cosa importante da dire: Adonai, Dio, Yahweh, il Dio di Israele, non è più solo il Dio di Israele, E Deutero Isaia dice: no, è Dio di tutti, è l'unico Dio. Il monoteismo probabilmente, storicamente, nasce in questo periodo con il Deutero Isaia. Vi ricordo, Israele non è stato, l'uomo biblico non è stato immediatamente monoteista. All'inizio è stato politeista, normalmente. C'erano tanti dei, come tutti i popoli vicini. Ma se ne sceglie uno più forte degli altri, e questo è il secondo passaggio, cioè la monolatria, cioè venerare un dio. Tra il Pantheon scegliamo un dio, in genere il dio del clan, il dio del popolo, il dio della tribù, il dio della famiglia. Questo è il mio dio. Ricordate, l'altra volta abbiamo letto, mi pare, Giosuè 24, quella famosa assemblea di Sichem, che dice Giosuè? Dice: io e la mia famiglia abbiamo scelto Adonai, il Dio di Israele, dei nostri padri, di Isacco, Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe. Voi chi scegliete? Anche noi prendiamo quello, ci piace. Ci mettiamo anche noi in questa scuola. Benissimo, questa si chiama monolatria. Dopo la monolatria c'è stato questo passaggio al monoteismo, che è stato un passaggio epocale. Cioè, non solo scegliamo un Dio, quello che vogliamo nel Pantheon, ma scegliamo l'unico Dio che esiste. Tutti gli altri sono idoli, tutti gli altri sono invenzioni. E perché nasce questa idea? Nasce nell'esilio, perché i profeti dicono che Ciro, il persiano, vi ricordo che intorno al 550-540 avanti Cristo la potenza persiana inizia a diventare dominante rispetto alla potenza babilonese. Perciò si inizia pian piano, Ciro, il grande Ciro, inizia pian piano a ergersi come il protettore dell'umanità, con un pensiero totalmente diverso dai babilonesi, non più un pensiero di oppressione, ma un pensiero di colonizzazione culturale, ciò che farà poi Alessandro Magno, che farà Roma, permettere a tutti di avere i propri dei, la propria cultura, la propria lingua, l'importante è pagare le tasse.